Apriamo Genesi 12, quindi abbiamo visto domenica scorsa questo pellegrinaggio di Abramo, l'inizio del suo pellegrinaggio, la chiamata di Dio nella sua vita. Dio disse: lascia il tuo paese, lascia la tua famiglia e segui me in una terra che io ti mostrerò. Notate che il Signore non nomina il posto, non dice stiamo andando sud, nord, ovest, est. No, tu devi seguire me. Questo è il cammino di fede al quale Dio chiama ognuno di noi di fare, anche oggi. Per questo anche la vita di Abramo è molto attuale, perché a volte magari leggiamo queste storie in Genesi, sì, patriarchi, belle storie, ma la storia di Abramo, tutte le storie, sono molto attuali. Paolo dice che tutte le storie del Vecchio Testamento sono state date per esempio per noi. Quindi c'è qualcosa da imparare. E vedremo oggi in questo avvenimento nella vita di Abramo che è molto attuale, ma attuale proprio come se fosse scritto nel giornale di questa mattina. La situazione in cui Abramo si trova. Quindi Dio ha dato all'inizio di capitolo 12 la chiamata. Lui disse: io ti mostrerò questa nazione, ti benedirò, io farò di te una grande nazione, tutte le famiglie della terra saranno benedette attraverso di te. E in versetto 8 e 9, per un po' ricordare, di là si spostò verso la montagna d'est di Betel, piantò le sue tende, avendo Betel ovest e a est, e là costruì un altare all'Eterno e invocò il nome dell'Eterno. Poi Abramo si mise in viaggio, continuando a spostarsi verso il Negev. Quindi ha cominciato bene, lui è partito da Haran, e mentre cammina lui fa questi altari. Vediamo l'intimità che Abramo ha con Dio. Dovunque va, dove lui pianta la tenda, fa un altare, lui fa un luogo di preghiera, un luogo di comunione con Dio. Però come anche noi, a volte può venire meno questo principio nella nostra vita. Io penso che tutti noi, quando abbiamo conosciuto il Signore, quel primo zelo, quel primo amore, ogni giorno leggevamo la parola di Dio, ogni giorno parlavamo col Signore, e erano veramente momenti gioiosi, giusto? Ma non è che il Signore vuole che finisce questo. Questo deve essere normale per noi, come figli di Dio, anche nel nostro cammino, di fare dei nostri altari, di ogni giorno avere comunione con nostro papà, di ricevere la mano della sua parola ogni giorno. Ricordate che quando Dio sfamava il popolo di Israele nel deserto, solo prima del sabato potevano raccogliere per due giorni. Ricordate questo fatto? Tutti gli altri giorni il Signore dice: tu raccoglierai solo quel necessario per quel giorno, perché se lo cerchi di conservare, quello di ieri diventerà pieno di verme, diventerà marcio. E è molto significativo questo fatto, che noi come credenti dobbiamo ricevere la linfa di Dio ogni giorno. Gesù ha dichiarato: io sono la vita e voi siete tralci, senza di me non potete fare niente, tagliato da me voi non avete vita in voi stessi, la vostra vita viene da me, nel modo in cui voi siete collegati con me, dimorate in me e la mia parola in voi, disse il Signore, e chiederete qualunque cosa e sarà fatto. E vediamo nella storia di Abramo che purtroppo lui è cominciato bene in questo cammino, fa altare, lui in comunione con il Signore lo sta parlando, il Signore sta dando direzione nella sua vita, lui è benedetto, lui sta camminando per lo Spirito. Ma come anche noi, perché può capitare anche noi magari conosciamo il Signore, c'è quel primo amore, quel primo zelo, e poi per vari motivi magari ci raffreddiamo, magari a causa del peccato o qualcos'altro, magari cominciamo a aprire meno la Bibbia, magari cominciamo meno a stare in comunione con Dio. E vediamo che è proprio questo che accade nella vita di Abramo. Quindi in versetto 9, poi Abramo si mise in viaggio, continuò a spostarsi verso il Negev. Or ci fu una carestia nel paese, e Abramo scese in Egitto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Quindi dal Negev, che è nel sud di Israele, il deserto, lui sta andando verso la terra promessa. E quando arriva vicino al bordo della terra promessa, lui ha questa notizia, lui vede che l'erba è marrone, che c'è una siccità, c'è una carestia, e Abramo deve fare una scelta. E queste sono scelte che ognuno di noi facciamo del continuo. Crederò nelle promesse di Dio? Qual era la promessa di Dio nella vita di Abramo? Io ti porterò in una terra che ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione. Io ti benedirò. Questa era la parola di Dio per Abramo, giusto? Da nessuna parte il Signore ha detto vai in Egitto perché c'è una carestia. No, lui ha detto per fede Abramo. Comprendete che Abramo guardava l'erba marrone, lui aveva le pecore e le capre che dovevano mangiare, aveva servi, la sua famiglia, suo nipote e tutto quanto. Lui guardava quell'erba marrone e dice, ma in Egitto c'è il fiume Nilo, ci sarà qualcosa da mangiare là. Lui ragionava carnalmente, ma non secondo quello che Dio aveva detto nella sua vita. Lui doveva fare una scelta. Lui poteva credere in Dio, guardare in su, o lui poteva camminare secondo i suoi ragionamenti e andare giù. Infatti qui in versetto 10 dice che lui scese in Egitto. È molto importante questa frase. In versetto 3, in capitolo 13, versetto 1, dice Abramo dunque risale dall'Egitto. Quindi andare in Egitto nella Bibbia è sempre andare giù. Abramo poteva credere alla parola di Dio, dice Signore, i miei occhi dicono che c'è una siccità, ma tu mi hai promesso che tu mi benedirai in questa terra e quindi per fede io vado avanti. Ora lui poteva ragionare umanamente, dice, i miei occhi dicono che qua non c'è da mangiare, ma Egitto è una grande nazione, c'è il fiume, là c'è sempre qualcosina, quindi andrò giù in Egitto. E noi sappiamo la scelta che lui ha fatto. Non ha pregato. Vedete, fratelli, questo è il primo sbaglio che lui fa e il primo sbaglio che facciamo noi. Cosa dice l'apostolo Giacomo nella sua epistola? Non direte domani faremo, viaggeremo, compreremo, ma dite se Dio vuole noi faremo questo o faremo quello. Questa deve essere la prima regola nella nostra vita come credenti. Se Dio vuole, io cambierò lavoro. Se Dio vuole, io cambierò casa. Se Dio vuole, andrò in questa scuola o andrò in quell'altra cosa. Giacomo addirittura dice che dobbiamo cercare la volontà di Dio solo quel minimo cosa che faremo domani. Se faremo quel viaggio, se compreremo quella cosa, figuriamoci le grandi scelte. Noi non dobbiamo fare scelte per l'umano, perché sapete, fratelli, a volte il nemico ti metterà davanti Egitto. Il nemico dirà, guarda, qua c'è un lavoro, guadagnerai tre volte di quello che guadagnai adesso. ah, però deve lavorare la domenica. Sì, non potrei più andare in chiesa. E io capisco, alcuni fanno lavori di turno, devono mancare qualche... Ma non credo che Dio dà un figlio di Dio, sono convinto di questo. Dio non dà un lavoro che tu non puoi mai venire in chiesa. Non credo proprio. E io ho visto anche, purtroppo, fratelli fare delle scelte disastrose per la loro vita spirituale, per un altro po' di denaro. Infatti mi ricordo una volta un fratello aveva un buon lavoro, aveva un lavoro che pagava tutte le sue cose. Aveva anche tempo libero per la famiglia, per venire qui in chiesa. Ma qualcuno ha fatto una proposta di guadagnare quasi il doppio di quello che guadagnavo prima. Lui non ha pregato. Ah, questo deve essere da Dio, sono più soldi. Ha preso quel lavoro, la sua vita familiare è andata male, la sua vita spirituale è andata male, perché questo nuovo lavoro il proprietario chiedeva tanto extra, dovevo lavorare sempre tardi, anche il weekend, e quindi non potevo più frequentare la chiesa. E lui stesso mi disse, è stato veramente un disastro. Sì, guadagnavo di più, ma ho perso la mia vita. E io ho chiesto, ma tu hai pregato? Tu hai chiesto, Signore, se questo era il suo volere? No. No, perché era più soldi. E quindi anche Abramo cammina per l'umano. Secondo il suo ragionamento, questo è giusto. E vedo che questa storia è molto attuale, perché sapete, fratelli, noi viviamo adesso in un momento di carestia. Avete notato? Ho visto l'altro giorno un documentario di una ditta lì a Torino che facevano questi pezzi per i motori delle macchine, no? E non li facevo solo per la Fiat, facevo anche per le ditte americane lì, il Ford, il General Motors. E quella fabbrica da un giorno all'altro, perché la General Motors, la Ford hanno detto noi non vogliamo più niente da voi, da un giorno all'altro chiuso, più di 100 operai tutti a casa. E quindi è molto attuale questa storia, perché secondo me anche alcuno di voi magari c'è la voce in giro. Mi ha detto l'altro giorno mia moglie che è il nostro vicino che lavorava con gli occhiali lì a Sedico, veniva da Cairano ogni giorno fino a Sedico, che è stato licenziato perché è rallentato il lavoro. E quindi anche alcuni di noi, magari umanamente davanti a noi c'è la carestia, c'è come faccio? E Dio ci chiama di aver fede in Lui. Cosa ha detto il Signore a ognuno di noi? Guardate i campi, guardate gli uccelli. Quando tu sei preoccupato, non lo so se sarò licenziato o no, guardi gli uccelli quando esci dalla chiesa. Il vostro Padre Celeste non prende cura di loro. Se tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, Dio prenderà cura di te. Amen. Perché Lui è un buon papà. Abramo si è dimenticato questo fatto. Anche perché in tutta questa storia di Egitto, da versetto 10 fino a capitolo 13, non si parla mai una volta di altare, mai una volta che lui invocò il nome dell'Eterno, mai una volta che il Signore parla nella sua vita. Infatti l'unica volta che viene menzionato Dio è quando Dio maledice Faraone, ma non viene menzionato da Abramo stesso. Quindi Abramo fa questa scelta sbagliata di andare in Egitto. Voi sapete, Egitto nella Bibbia è sempre una figura del mondo. Quindi un credente che invece di cercare l'aiuto di Dio cerca di fare il furbo, no? Di tramare. Quindi un compromesso porta un altro, e vediamo qui lui fa questa decisione, non ha pregato, non ha chiesto Dio di andare in Egitto. Ora avviene che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai, sua moglie, ecco, io so che tu sei una donna di bel aspetto. Così avverrà, quando gli egiziani ti vedranno, diranno, costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno te in vita. Ti prego, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e là la mia vita sia salva per amor tuo. Vedete che quando noi come credenti camminiamo in disobbedienza al Signore, poi dobbiamo cominciare a tramare con la nostra furbizia. Allora io come posso fare qua? Anche il suo pensiero è molto egoista. Guardi qua, in versetto 13. Ti prego, di che sei mia sorella. Quindi, fino a questo punto, Sarai, che Sara, suo nome sarà cambiato come anche Abramo, lei non ha commesso peccato, giusto? Almeno nel testo biblico non vediamo che lei ha disubbidito il Signore, che lei cammina in ribellione. Lei sta seguendo suo marito come anche la Bibbia comanda. Comprendete? Fratelli, questo per noi uomini, noi papà di famiglia, no? Noi siamo chiamati sacerdoti della nostra casa. La cura spirituale per la nostra moglie e figli principalmente tocca a noi. E non solo Abramo ha deciso di camminare nella carne, lui adesso vuole che anche Sarai, sai, di una piccola bugia, dire che io non sono a casa, sai, di questa piccola bugia perché così andrà bene la mia vita, sarà meglio per me. Lui non sta pensando di lei, non sta pensando della sua famiglia, degli altri, lui sta pensando unicamente di se stesso. Ti prego, di che sei mia sorella, perché io sia trattato bene e la mia vita sia salva. E viene così che, come Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella. La videro anche i principi del faraone e la lodarono davanti al faraone. La donna fu portata in casa di faraone. Cioè, pensate, no? Io voglio chiedere ai voi sorelli, se tuo marito magari un giorno viene da te e dice, sai cara, venerdì c'è una festa in ufficio e magari, sai, metti quella minigonna, magari sei un po' carina col capo, cosa faresti tuo marito? Ma sei pazzo, sei fuori di testa. Ma più o meno questo è quello che Abramo chiede a Sara, no? Dì che sei mia sorella, perché tu sei bella, io so che loro ti prenderanno, ma che vergogna! Che vergogna per un uomo di Dio. Questo è il padre della fede. E quindi è anche un incoraggiamento per noi, che non siamo perfetti. Perché possiamo vedere, e vedremo in questa storia, che anche se Abramo sbaglia, anche se lui pecca, anche se lui commette compromesse, Dio è fedele. Sapete, anche se noi andiamo in Egitto, ci saranno conseguenze, ma Dio è fedele. E vedremo anche nella vita di Abramo. Lui deve imparare ubbidienza. Lui deve imparare, prima di fare grandi passi così, Signore, che ne dici tu? Cosa devo fare, Signore? Qua c'è la... Vedete che anche quando lui ha visto la carestia, non è che lui ha parlato con Dio e dice, Signore, guarda che l'erba... Non ha pregato per il pane quotidiano, non ha detto, Signore, puoi mandare un po' di pioggia? Così le bestie hanno da mangiare? No, lui ha deciso. Quindi un po' di compromesso porta a altri compromessi. Faraone prende, cioè, sua moglie, no? Versetto 16, ed egli trattò bene Abramo a motivo di lei. Quindi vedete che Abramo ha avuto guadagno materiale per suo compromesso col peccato. Così Abramo ebbe pecore, bue, asini, serve, asini e camelli. Ma l'Eterno colpì il faraone e la sua casa con grande calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Questo è un po' come la storia di Giona. Conoscete la storia di Giona, no? Quei poveri marinai che erano con Giona, avevano fatto qualcosa di sbagliato contro Dio? No. Ma era un figlio di Dio, era un credente che camminava in disubbidienza. E loro hanno sofferto. Comprendiamo che, cioè, nella nostra vita Dio vuole usarci per portare la sua luce nel nostro quartiere dove abitiamo, nella fabbrica dove lavoriamo, nella scuola che noi frequentiamo. Dio vuole fare una grande opera lì, ma se noi camminiamo in peccato, in compromesso, quelle persone saranno maledetti a causa nostra. E qui nella Bibbia non viene rivelato come Faraone viene a sapere questo fatto, ma in qualche modo il Signore lo fa capire che Abramo è un bugiardo. Allora il Faraone chiamò Abramo e disse: che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? È un po' triste quando un non credente ci deve riprendere. Quando un non credente deve dire a un credente: guarda che non va bene quello che stai facendo, che tu rubi quella cosa. Non va bene che tu dici bugie. Però Dio userà anche i non credenti per riprenderci se è necessario. Che cosa mi hai fatto? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella? Così io la prese per essere mia moglie. Ora dunque, eccoti tua moglie, prendila e vattene. Cioè, Faraone è più compunto dello Spirito Santo che Abramo. Lui dice: Abramo, ma ti rendi conto? Io potevo prenderlo come moglie, potevo andare a letto con lei. Lei poteva rimanere incinta, la donna che deve generare il Messia. Lui non dice queste parole, però, cioè, lui dice: Abramo, tu mi hai dato tua moglie, vergognati. Ma che tipo di uomo sei? Anche perché Dio aveva detto, c'è anche la paura di Abramo è infondata. Lui dice: andiamo in Egitto, però Sara, tu sei bella, ho paura che loro ti rubino e ammazzano me. Ma la promessa di Dio all'inizio di capitolo 12 era: io ti porterò in Egitto, sarai ammazzato e tua moglie sarà data a Faraone. Questa era la promessa di Dio nella vita di Abramo? Mi pare di no. Il Signore disse: io ti benedirò, da questa donna che è sterile, che non avete avuto successo nei miei figli, saranno benedetti tutte le famiglie della terra. Comprendete che Abramo aveva dimenticato la parola di Dio nella sua vita. E quando noi come credenti cominciamo a compromettere con le promesse di Dio, dimentichiamo il sacro concetto a cui Dio ci ha dato. E quindi Faraone è il primo di svegliarsi spiritualmente. E dice: Abramo, cosa hai fatto? Io potevo dormire con tua moglie e commettere un grave peccato davanti a Dio. Vai via di qua. E qui veramente vediamo la sovranità di Dio. Abramo non ha pregato di andare in Egitto, lui ha camminato secondo la sua furbizia, secondo l'umano. Lui continua nel peccato, nella disobbedienza, non solo lui peccare, ma coinvolgere sua moglie nel peccare. E poteva veramente accadere un disastro nella sua vita. Immaginate se Faraone prendeva Sara come moglie e lei rimaneva incinta. Avrebbe rovinato il piano di Dio. E qui vediamo la sovranità di Dio anche nella nostra vita. E io dico, meno male. Quanti di noi siamo perfetti? Nessuno. Perché come Abramo, anche noi abbiamo momenti che facciamo decisioni sbagliate. Decisione carnale, decisioni egoiste, e io starò bene. Tu sarai dato un uomo estraneo, ma io starò bene. Anche in secondo Timoteo è scritto, se noi non neghiamo, lui rimane fedele. Se noi siamo infedeli, lui rimane fedele perché non puoi negare se stesso. Sapete, fratelli, anche se tu hai sbagliato, anche se tu hai commesso un peccato, anche se hai fatto una decisione sbagliata e tu riconosci che è stato un grande sbaglio quello che ho fatto, Dio è sovrano nella tua vita. Dio ti può liberare dall'Egitto, Dio ti può risparmiare. Sicuramente Abramo raccoglierà le conseguenze. Perché in Genesi 26 vediamo nella vita di Isacco che lui commette questo stesso peccato. Ricordate con il re Abimelech? Isacco dice la stessa cosa a Rebecca. Dire a Abimelech che tu sei mia sorella. E questo parlo a noi uomini. Sapete, i nostri bambini ci guardano quello che facciamo. Non solo questo, ma se guardiamo un attimo in Genesi 16, versetto 1, ora Sarai moglie di Abramo, non gli avevo dato alcun figlio, egli aveva una serva, di quale nazione? Egiziana, di nome Agar. Dove l'avranno preso Agar? Quando erano in Egitto. E quindi non dobbiamo... È vero che Dio è sovrano e il suo piano andrà avanti anche nella nostra vita, però non dobbiamo pensare che possiamo giocare col peccato, col compromesso, senza ci saranno conseguenze. Questa decisione sbagliata di Abramo lo seguirà per tutta la sua vita attraverso Agar e Ismaele, e lì hanno preso Agar. Il faraone dice, prendi tua moglie e vattene. Poi il faraone diede alla sua gente ordine riguardo ad Abramo, ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che aveva. Abramo dunque risalì dall'Egitto verso il Negev con sua moglie e con tutto quel che possedeva, e Lot era con lui. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento, di oro. Quindi Abramo è diventato ricco in Egitto, ma ha rovinato la sua testimonianza come credente. Sì, era ricco, ma aveva adesso preso Agar, che sarà la maledizione nella sua famiglia. Però almeno lui viene confrontato col suo peccato da Faraone, e in versetto 1 di capitolo 13 lui fa la decisione di risalire. Sono sceso in Egitto, adesso decido di nuovo andare verso la terra promessa. Di nuovo voglio seguire le orme di Dio. In versetto 3, dal Negev, egli continuò il suo viaggio fino a Betel. Betel cosa vuol dire? Casa di Dio, che è anche un luogo di preghiera. Al luogo dove da principio era stata la sua tenda, fra Betel e Ai. Al luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente, e là Abramo invocò il nome dell'Eterno. In questi pochi passi abbiamo anche la ricetta di come noi possiamo tornare a Dio. Magari qualcuno questa mattina, tu come Abramo, hai fatto delle scelte sbagliate, hai commesso compromesso nella tua vita cristiana, e la ricetta per la tua guarigione da questa condizione è di tornare all'inizio. E magari alcuni questa mattina, sì, è vero Craig, io mi ricordo quando ho conosciuto il Signore, che bello, che zelo avevo, che amore avevo per Dio, che fame avevo per la sua parola, come era dolce, ogni mattina mi svegliavo, avevo una comunione con Dio, mi parlava. Questa deve essere la condizione normale di tutti noi ogni giorno. Non una... Perché sai, a volte, all'inizio della mia conversione, quando ho conosciuto il Signore, era pieno di zelo, pieno di amore per Dio. E una volta un credente più vecchio mi ha detto, oh, non ti preoccupare, svanirà questo. E io ho detto, cosa? Sono rimasto un po' scandalizzato. Ho detto, ma perché deve svanire? Ma vi dico che quel credente si era sbagliato, forse nella sua vita si era svanito, ma non è la volontà di Dio. E io posso dirvi che non c'è niente di più bello nella mia vita di alzarmi la mattina, leggere un po' della parola, parlare con mio papà, ricevere la sua vita, dice papà, mamma mia che macello questa vita, guidami tu. E anche tu, magari tu hai fatto delle cose, dice, ma non so se il Signore puoi perdonare, non lo so, io vorrei, Craig, tornare a quel primo posto. E magari il nemico dice, sì, Dio non ti perdonerà, ma non è vero. La parola di Dio dice che se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Non solo perdonare quello che abbiamo fatto, ma purificare. Comprendete? Perché perdonare è come Dio toglie la penalità che noi meritiamo. Dice, vabbè, tu hai sbagliato 10 volte, io ti perdono, io cancello il tuo debito con me. Ma la purificazione è una cosa che va alla radice dentro di noi. Quindi Dio non è solo capace, il sangue di Cristo non è solo capace di perdonare, di cancellare quello che hai fatto, ma anche di purificarti dentro e liberarti completamente da quella cosa. L'unica cosa che tu devi fare, come Abramo, devi tornare al luogo, il luogo dove da principio era stata la sua tenda. Dove era la sua tenda al principio? All'altare. Il luogo dell'altare che aveva fatto inizialmente. E il Signore anche questa mattina alcuni di noi dice, figliolo, figliola, torni all'altare, torni a me. Confessi quella cosa che hai fatto. Tagli con il compromesso della tua vita. E torni al primo luogo, là, quel primo amore che tu avevi con me. Io cancellerò tutto, io ti purificherò da quella cosa. Ti purificherò dall'Egitto nel tuo cuore, se tu mi permetterai. Ma la scelta è nostra. Noi dobbiamo fare una decisione. Il nostro volere. Come Abramo dobbiamo... Purtroppo Abramo deve essere ripreso da un non credente. Chissà quanto tempo lui avrebbe continuato nel peccato. Ah, intanto oro, mamma mia, questa è la bella vita. Ma Dio ha esposto il suo peccato da un non credente. E Faraone l'ha ripreso. Cosa stai facendo? Ma cosa stai combinando? Tu sei un figlio di Dio, cosa fai in questo posto? E io posso dirvi da esperienza, perché io anche ho fatto scelte sbagliate nella mia vita, e anche io ho soggiornato qualche volta in Egitto. E da questa esperienza posso assicurarvi che non c'è niente di buono in Egitto. C'è solo pianto. Ma c'è benedizione, c'è la pace, c'è la gioia all'altare. Di tornare in obbedienza al Signore, lì c'è la vera vita. Sapete che la vera vita non è nel materiale. Anche l'altro giorno guardavo guardo tanti documentari col poco di televisione che guardo, e c'era un giornalista italiano che era andato lì a Wall Street e intervistava tutti questi uomini là della borsa e parlava con loro, e uno di questi era bello quello che ha detto. Lui ha detto: qui a Wall Street c'è veramente una crisi, lui ha detto, quasi spirituale, perché lui ha detto: io e tanti dei miei colleghi abbiamo visto tutto il nostro mondo crollare e abbiamo capito che nel materiale non c'è niente. E lui ha detto: io e tanti dei miei colleghi adesso cominciamo, ma la vita allora cos'è? Perché noi abbiamo pensato che la vita di Wall Street, no? La vita nella fast lane, si dice in inglese, no? La vita nella pista veloce, champagne, caviale, pensavamo che era questo, ma stiamo comprendendo che non è proprio. Lui non ha detto Gesù è il Signore, magari, però ha detto: tanti di noi chiediamo dentro di noi, e questa è la vita, solo questo, solo vivere per i soldi, per il denaro, essere squali e tagliare l'altro. E noi possiamo essere il popolo che ha una risposta per questo mondo, sapete, fratelli? Perché magari dove lavori tu c'è la voce in giro che stanno per licenziare tanto, tu puoi dire: guarda, se avrete fede in Dio, Dio prenderà cura di te. Amen.